Cari amici, oggi per noi è una grande festa. Come vedete, alla vostra sinistra c'è un piccolo monumento di fede, preziosissimo, che data 1930. Oggi è l'89esimo anno della festa della Santa Croce, istituita nel 1926, quando Santa Lucia era dei sobborghi o di via Canetola, è una stradicina che porta a Monte Malbe. Era allora un piccolo borgo di contadini, 50 o 60 contadini, di pochi casaioli lungo la direttrice di Pian di Massiano che portava da Fontivegge al centro. Poche persone. Mi ricordo quando venni io 53 anni fa, da solo impiegai 3 giorni per venire da parrocchia, 3 giorni. Oggi in 5 o 6 ci vuole un mese, tutto cambiato. Perché questa croce? Amici, la storia la dobbiamo conoscere, perché se non conosciamo la storia non faremo il futuro. La nostra storia sono le nostre radici. Questa è una festa civile e religiosa. Cos'era Santa Lucia allora? Era una borgata di contadini in rosso, disperati, perché questa zona era battuta puntualmente dalla grandine, dai nubifragi, piogge impetuose, tipo oggi queste equatoriali, che distruggevano tutti i raccolti. Poveri contadini, c'era la mezzadria, erano sempre in rosso con i loro padroni. Nel 1926 pregarono il mio predecessore Don Adolfo Giannoni che ponesse col loro concorso una croce su verso la via delle Pulite, così si chiama, su Monte Pulito, o oggi lo chiamiamo Monte Malbe, città della Domenica, tutto dopo è venuto, non c'era niente, no? E nel 1926 decisero di mettere una croce di legno provvisoria accampata lì su quel triangolo di terra che ancora oggi abbiamo. Nel 1928-29, con i buoi, e c'era altro, non c'erano i trattori di quei tempi, con i buoi portarono su tutto il materiale e lavorarono giorno e notte per costruire questa cappellina che fu inaugurata, mi pare, nel 29-30. E lassù, anche in tempo di guerra, i nostri fedeli di allora andavano a pregare nella prima domenica di maggio, la festa della Santa Croce. Quest'anno, proprio la prima, il 3 fu istituita. Oggi è il 3, dopo 89 anni, è ritornato questo giorno preciso. Nel 1930 c'era a Perugia Monsignor Rosa, un grande vescovo, che era segretario di San Pio X, pensate, grande vescovo. Io lo conosco, l'ho conosciuto perché ero bambino, ma non era ancora in seminario. Istituì per quell'anno il congresso eucaristico perugino. E allora tutte le parrocchie più grandi, e ce n'erano, fecero a gara per portare in processione dalla cattedrale attraverso Corso Vannucci giù a San Domenico, il percorso che oggi si fa per il Corpus Domini, anche allora si faceva, e portarono in processione le famose bende, con il Cristo benedicente ricoperto di questo tessuto prezioso ricamato. Per Santa Lucia, che volete, era un piccolo borgo, poverissimo, guardate che roba, ma quanti bottiglioni di olio avranno portato o venduto, quanti sacchi di grano avranno, quanti polli avranno venduto o altri animali per poter realizzare quel capolavoro che io chiamo la cattedrale della fede degli umili. Pensate, quel lavoro lì è stato prodotto in 15 mesi da 5 monache della Beata Colomba. Giorno e notte, è scritto, hanno lavorato per essere alla pari e presentarla nel giorno della sfilata in Corso Vannucci del Congresso Eucaristico Perugino. Pensate, questa benda fu invidiata da tutti, perché era la più bella. Ma che bello, era uno spettacolo. La più bella, e concorreva a Monteluce, concorrevano le altre parrocchie tradizionali, il Duomo, Santa Lucia era quattro gatti. Guardate che cosa hanno saputo fare i nostri predecessori. Oggi abbiamo un'altra cattedrale, questa. Quella è la cattedrale degli analfabeti umili, dalla fede pura e semplice. Questa è la cattedrale degli intellettuali, che siamo tutti noi, tutti studiosi e scienti. Quale vale di più? Addio giudizio. Guardate, quella gente non sapeva leggere né scrivere. Quando venni io 53 anni fa, presi in mano questa festa, ma allora era una festa che non aveva i percorsi. Pensate, doveva prendere il Ronchetto, il capo processione, non c'era la strada che portava su a Montepulito, si andava attraverso la boscaia che poi spuntava proprio davanti al crocifisso. E si portavano i ronchetti per sfalciare le piante e poter passare. Voi immaginate, mi hanno raccontato che il mio predecessore, un anno, nonostante una pioggia di rotta che allagò tutta la montagna, tutta la valle, chiaro? Allora portavano le tonache i preti, no? Allora, no? Pensate che in mezzo a tanto fango riuscirono appena a sfangare, a tornare sulla strada di Santa Lucia. Pensate che roba. Era una festa così sentita, feste paesane, tradizionali, che a Perugia, tutta Perugia si mobilitava per andare a vedere dai giardini Carducci, Brufani, su la prefettura, la grande croce che veniva piazzata su Monte Malbe, una croce grandiosa fatta con i bossoli di petrolio. Questa tradizione io l'ho continuata fino al 73-74, poi a motivo dei delinquenti, che sono sempre stati, incendiavano tutti gli olivi, che erano lì, per cui il proprietario invece di chiudere fece bene. Allora io, per supplire a questa croce che non si poteva fare più, mi ricordo nel verso degli anni 70 illuminammo tutta la strada, tutta, fino a Ferro di Cavallo. Pensate, una cosa grandiosa, ma tanta gente collaborava. Oggi ovviamente i tempi sono cambiati. Voi che venite non conoscete questa storia, non avete sentito la bellezza delle motivazioni, quella fede pura, semplice, spontanea che provocò questi miracoli di fede. Oggi viviamo in un altro mondo, ma noi dobbiamo conoscerla questa storia, perché queste sono le nostre radici. La festa della Santa Croce. Noi abbiamo cantato stamattina in processione "Evviva la Croce". Qualcuno ci avrà detto che sono tutti matti. Evviva la Croce. Chi è che canta "Evviva la Croce"? Attenti però, non "evviva il legno della croce", che è il luogo dei criminali, ma "viva la croce" con quell'uomo sulla croce, e "viva Cristo crocifisso sulla croce". Voi sapete che nella liturgia sono paragonati due legni, il legno dell'Eden, che fu causa di disgrazia per tutti, Adamo ed Eva. Il legno della croce, legno di salvezza. Il primo Adamo fece disastri con Eva, il secondo Adamo con sua madre Maria ha celato la redenzione. Vedete, quella croce Cristo l'ha chiamata la sua ora, l'ora del suo trionfo. Queste sono cose che ci stordiscono. Ma come, la croce è il trionfo, la croce è un fallimento, è la sconfitta? No, no. Cristo ce l'hanno inchiodato, ma non ci è rimasto inchiodato, Cristo è risorto. Allora vedete come quella croce, segno dei criminali, è diventata altare del sacrificio, dove la vittima, l'agnello immolato Cristo, ha salvato il mondo. È diventato il tempio della redenzione del mondo. Capite come tutte le cose sono cambiate? Per cui, amici, vedete, cantando Evviva la croce, abbiamo detto Evviva Cristo che, attraverso la sua sofferenza, ha salvato e redento la nostra. Amici, in ogni casa c'è la sofferenza. Non crediate che al mondo ci sia qualcuno che è sfuggito, Vi illudete, sperate, no. Quando prima, quando dopo, quando più, quando meno, colpisce tutti. Sofferenza fisica, sofferenza morale, sofferenza spirituale, ce n'è per tutti, abbondante. Ma davanti al dolore che non possiamo sfuggire, come ci poniamo? Ecco il problema. Perché la croce, amici che mi ascoltate, la sofferenza non è un problema, è un mistero. E che vuol dire? Vuol dire che è talmente grande questo mistero che noi non riusciamo a capire, capito amici? E che nessun uomo potrà darvi spiegazioni. Voi mi dovete spiegare perché quei due bambini, 10 o 9 anni, hanno ambedue genitori con un tumore al cervello e sono rimasti orfani. Ma Padre Eterno, diciamo noi, dove sei? Lo diciamo noi questo. Ma questa è follia dirlo dove sei. Noi con la nostra sapienza umana diremmo, ma guarda un po' sto Cristo là, che ha lasciato orfani questi due bambini e lascia sti genitori. Noi. Cristo ci dice il contrario, ci dice che per quei bambini, vi dico una non è una bestemmia, che la morte di quei genitori per quei bambini è motivo, non so, se di grazia, di salvezza, che ne so, ma nel piano di Dio è un bene. E voi spiegatemelo che sia un bene morire di tumore e lasciare due bambini piccoli. Io lo so spiegare. Quante volte, ma ci dia una spiegazione, non te la so dare. Allora io dico, tu dimmi perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'unico innocente del mondo, l'ha condannato a morte, e il Padre quando l'ha invocato, Dio mio, ma che stai a fare assù? Perché mi hai abbandonato? E perché il Padre Eterno non l'ha ascoltato? Manco il Figlio! Però attenzione, quel grido Dio mio, non è il grido di un disperato. Perché Cristo si è offerto. Lui si è offerto alla croce con gioia per noi. Non poteva rendere disperato. Cristo in quel momento citava il Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che si spiega così. Non è che un padre abbandona il figlio nel momento della croce. Amici, se voi genitori, padre e madre, i vostri figli li avete in croce, penso che tutti accorriate per salvarli. Anch'io farei la stessa cosa, no? Ma non è questo. In quel momento Gesù Cristo non parlava in un rapporto di figlio a padre, ma parlava in un rapporto di peccato e giustizia. In quell'uomo innocente c'era il nostro peccato. E che volete, che il Padre Eterno poteva approvare il nostro peccato? Lo fulminava, è logico. Ma non ha fulminato Cristo. Ha fulminato il peccato che in Cristo veniva riassunto, pensate, tutto il peccato del mondo, tutte le porcherie di tutti i tempi, tutti i tradimenti di tutti i tempi, tutti i litigi, le diatribe, i furti, le orge, le divisioni, tutta la putredine del male che l'uomo sa fare. In quel Cristo, innocente agnello, era tutto riassunto. Ma che volete, che il Padre potesse approvare tutto sto peccato di allora, di oggi e di domani? Ecco come si spiega. Spiegatemi perché Gesù Cristo, ma guarda un po', ma perché ha scelto la croce? Voi sapete che non era necessario morire in croce per salvare l'umanità, no. Lui, Gesù, riassumendo in se stesso l'umanità, tutti noi, e insieme la divinità, bastava che dicesse al Padre: Padre, io ti supplico a nome degli offensori, noi, ti supplico a nome degli offesi, noi. Bastava questo e Dio ci avrebbe perdonato. No, di Cristo ha scelto la sofferenza. Ma è matto o è saggio? Ma ci stava con la testa? Sì che ci stava, amici. Ma capite il valore della sofferenza? Noi la scansiamo, anch'io la scanso, manca a me mica piace soffrire. No, la scanso. Però non sono un santo. Se voi leggete, io ho conosciuto Madre Speranza, Padre Pio, i santi, cari amici che mi ascoltate, dicevano o soffrire o morire. E cambiavano, soffrire e non morire. Dicevano, Gesù, fammi soffrire come hai sofferto tu. Amici, lì si capisce più, Cicerone, buon'anima, prima di Cristo, diceva che l'amicizia, e quindi l'amore a maggior ragione, o trova uguali o rende uguali. Bello, bello. Per cui io capisco il grido di Padre Speranza, Cristo, dammi a me le sofferenze di questa donna che oggi mi hai mandato. Dammi il tumore allo stomaco di questa donna che è venuta a implorare la guarigione. Dallo a me. Mamma mia. Mamma mia. Io sarei capace. Non lo so. Voi sì, ma io non lo so. La Madre Speranza. Dallo a me. Quando soffriva la flagellazione, la madre ha sofferto la flagellazione. Le battiture. La provate. Era in un lago di sangue, specialmente i venerdì di Quaresima. Ha provato la corona di spine. Mia sorella, che era con lei, l'ha vista la corona di spine, l'ha vista sul suo capo. Atroce. Ma come si spiega che questi santi desideravano essere come Cristo sofferenti? Signore, voglio essere come te. Santa Caterina, Padre Pio, Santa Rita, ma sono tutti matti? Sono tutti matti? No, noi siamo matti, non loro. Loro hanno capito il valore. Guardate, amici che mi ascoltate, io incontro tanta gente disperata, tanta gente, per tanti motivi. La prima cosa che chiedo loro è questa, ma tu credi? Cioè, padre, no. Ti capisco. E puoi andare avanti, è logico, come vai? O te spari o ti butti dalla finestra se scappa. Quando c'è la fede non ci si spara, a meno che perda la testa, no? È logico. Quando c'è la fede, tu quel dolore, quella sofferenza, la unisci a quella di Cristo per un valore redentivo. Diventa strumento di salvezza per il mondo. Pensate, mi ricordo un bambino, un ragazzino, era terribile, dice, padre, soffro come un cane. Sentite sto bambino che mi ha detto, ma sa per chi la voglio offrire questa sofferenza? Per quella ragazza disperata che ho incontrato lungo la strada, che si prostituiva. Io l'offro per quella ragazza lì. Perché il Signore la salvi, la conforti, la sollevi. Sentite che roba, un ragazzino. Vedete, quando la nostra sofferenza è finalizzata e unita a quella di Cristo, non diventa mezzo di oppressione e di sfiducia e di disperazione, ma diventa strumento di salvezza e di redenzione. Ecco il mistero della sofferenza. Guardate, c'è tanta gente che si dice cristiana e vorrebbe un Cristo senza la croce. È utopia, non esiste. O non c'è. Il Cristo vero è quello lì, la croce. Attenti, come non c'è un Cristo senza la croce, così non c'è una spiegazione a una croce senza Cristo. Ricordatelo questo. La croce con Cristo diventa così. La croce senza Cristo diventa follia. disperazione, annientamento, distruzione, perché la croce senza Cristo non ha la proiezione della fiducia e della speranza. Noi crediamo in Cristo morto, sì, ma crediamo soprattutto in Cristo risorto, che con la sua resurrezione ha sconfitto la morte fisica e la morte spirituale, quella che Francesco si chiama la morte seconda. Capite allora, evviva la croce, cosa vuol dire? Non siamo degli sprovveduti o degli scemi che vanno a cantare per le strade, evviva la croce, no! Cristo mai ha detto beata la sofferenza, è mica matto, Beati quelli che soffrono, non beata la sofferenza, è un'altra cosa. Beati quelli che nella sofferenza sanno vedere la mano di Dio e la strumentalizzano per salvare se stessi, crescere in santità e salvare gli altri. Questo è il mistero della croce, è questo che abbiamo cantato stamattina sulle strade di Montemalpe. E chi ci ha sentito non ci ha detto che matti che sono questi cristiani. Ma questa è gente straordinaria, e viva la croce, io lo so dire, e certo, amici, oggi, davanti a questo Cristo così bello, che ci ha amato con un amore fino alla fine, ci pensate, Cristo fino alla fine, ma, e che fine è? E non la fine, un amore infinito. Crediamo a questo Cristo che ci ha amato fino alla fine, ma chiediamo a Lui che riempia i nostri cuori e le nostre case della sua speranza, della sua fiducia, perché la morte, che ci fa paura, anche a me fa paura, non sia l'ultima parola, ma l'ultima sia resurrezione e vita.